Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Dembeck.
Buonasera amici, bentrovati all'appuntamento del lunedì. Buonasera al nostro ospite che è qui accanto a me, è un piacere e un onore averlo con me, è Guido Ceronetti. Buonasera Guido.
Buonasera.
Guido Ceronetti, quanti hanno fatto un salto sulle poltrone sentendo chi è il nostro ospite di questa sera? È stata una coincidenza, veramente un cogliere l'attimo. Paoletta, tutti i nostri microfoni vanno bene?
Sì.
La mia voce com'è? La voce di Guido?
Sì, adesso metto un attimo le cuffie, ma dovrebbe essere tutto ok.
Benissimo, perché noi abbiamo sempre problemi. Guido, facevamo il resoconto in questo breve tragitto in macchina, schiacciati nella macchinina di Paola, dei tantissimi anni in cui ci conosciamo e del pochissimo tempo in cui ci siamo visti. Noi abbiamo passato molte ore al telefono, con un'amicizia telefonica di molti anni.
Io abito lontano da Torino.
Anche. Tu abiti ovunque, ogni casa è la tua casa.
Ovunque,
parafrasando. Tu sei torinese, vero, come origine?
Come origine, sì.
Però leggevo da qualche parte una bellissima intervista.
Però Torino l'ho lasciata nel 59, ecco, 59-60.
Io leggevo in una bella intervista che ti hanno fatto che tu abiti ovunque, che ti piace avere una casa in molte città diverse.
Non ce l'ho, ma mi piace averla, sì, posso immaginarlo.
Ma la tua città rimane sempre Torino, comunque, la città del tuo cuore, qual è?
No, del mio cuore è Parigi. Non è Torino, no.
Neanche la bella città, la piccola città dell'Umbria dove tu vivi abitualmente, no?
Non mi dice niente.
La tua città del cuore è Parigi.
Sì, soltanto Parigi. Ma che è un orrore, non è che ci vivrei stabilmente.
Non Atene.
Quello che è, però sì, il cuore lì, ecco. Ne conosco un po' di piccoli alberghi,
ma
tanti anni che ci sono stato.
Tornando indietro, adesso tu mi parlavi di Parigi, per un attimo io ho avuto un flash, perché probabilmente ci si vedeva molto di più noi due quando c'era Rol, perché ci si incontrava molto spesso a casa sua.
Ma può darsi, ma non credo, perché in casa sua, sì, tu c'eri, ma in casa sua io non ci sono poi stato molte volte.
Ma io ti ho sempre visto nel...
Sì, beh, lì credo che
c'è stato un
periodo. Tu ci andavi abitualmente, era più facile vedersi lì. Però io non andavo tutte le volte che venivo a Torino. Qualche volta sì, ci andavo, altre volte a lui dispiaceva, ma lo trascuravo.
Vabbè, dire di no a Rol, le poche volte in cui io gli ho detto di no, mi ha tenuto il muso per un sacco di tempo.
No, non gli ho mai detto di no, ma
io sì.
Scivolavo via silenziosamente, perché mi impegnava, dovevo, insomma, non
si finiva sempre alle tre di notte.
Rubava anche un po' andare, quindi ci andavo, certo, però non tutte le volte che venivo a Torino. Allora venivo più spesso e allora saltavo.
Io ricordo
una
volentieri.
Volta su due, ecco.
E il vecchio non si arrabbiava?
Ma no, non lo sapeva, o forse lo sapeva e fingeva di non saperlo.
Io ricordo che quando c'eri tu erano serate particolari, perché in qualche modo io e te ci coalizzavamo ed eravamo un po' gli unici in grado di controbattere le teorie di Rol. Ti ricordi le teorie sulla reincarnazione di Rol? Che non ce le accettava, una volta sì, una volta no.
No, non ricordo. No.
Non ricordi? Io ricordo una sera che stavamo parlando di reincarnazione e Rol non l'accettava. Sai che lui ci disponeva i posti?
Sì.
Lui decideva, tu sei
sì,
di qua,
sì,
tu sei di là, tu sei di là.
Ricordo,
ecco,
sì.
E mi ricordo che io gli stavo dicendo qualcosa che a lui non piaceva sulla reincarnazione. E allora tu che eri seduto lontano da me, ti sei spostato, ti sei seduto accanto a me e tutti e due ci siamo messi a controbattere questo... questo discorso di Roll dandoci di gomito io
te. Ma penso che bello, non mi ricordo.
Non lo ricordi?
No.
Tra gli occhi scandalizzati dell'altra persona, perché
no,
non era
ma
abituale.
Le sue enunciazioni teoriche mi lasciavano freddo o mi trovavano contrario. Poi in definitiva rientrava nel cattolicesimo eravamo diversi, ecco. No?
Vabbè, ovviamente.
Quindi lì non lo seguivo, anzi.
Ma io ricordo una sera che parlavamo nuovamente di reincarnazione, chissà perché quando c'eri tu si andava a finire di sopra, perché Roll sapeva che io tenevo a questo argomento e cercava sempre un po' di placcarmi, no? Per evitare che io andassi, che approfondissi. Invece quando c'eri tu io mi spalleggiavo alla tua presenza. Mi ricordo una sera che lui, vorrei che tu ricordassi bene questo episodio perché l'ho anche scritto nel mio libro, ti ha avvicinato in qualche modo a un abat-jour che c'era sul mobile e ti ha mostrato a noi dicendo: guardatelo, ma non lo vedete che lui è Voltaire? È Voltaire che è ritornato?
Ma me lo ricordo, sì, e non mi è piaciuto per niente di essere
Come?
Confrontato a Voltaire.
Ah beh, scusa, Voltaire è Voltaire.
No,
non ti piace?
Non mi è mai piaciuto.
E io ricordo che diceva: no, ma lo vedete che Voltaire... E lui è Voltaire che è ritornato. E io ricordo che
sì,
mentre ti guardavo,
un Voltaire che ritorna ma che non ama troppo il suo passato o la sua faccia che ritorna e si mantiene diverso.
Beh, ma ritornando si suppone che noi miglioriamo rispetto alla vita precedente, no? La vita successiva uno
sì,
migliora,
sì,
suppone che migliori.
Guarda, se avrei voluto un altro antenato, ma se ho Voltaire mi va anche bene, allora, credo di essere diverso, salvo per il fatto di essere prostatico come lui, eh.
Ma forse questo è venuto molti molti anni dopo quell'incontro.
Non è soltanto con Voltaire che ci sono somiglianze lì. Anche altre molto illustri, De Gaulle, Émile Littré, l'autore del famoso dizionario.
Ricordo che ti ha detto anche un'altra cosa.
Epicuro.
Ah, Epicuro, sì. Simpatico come personaggio.
Epicuro, sì.
Almeno lui si è goduto la vita fino all'ultimo, tranne proprio l'ultimo istante in cui ha avuto paura.
Ma se l'è vista anche brutta.
In effetti. Ti ha detto una cosa, Roll, che io ho tenuto a mente. Fortunatamente ho questa memoria prodigiosa, che riesco a ricordare.
Ma
tutte
quello
le
me
cose.
Lo ricordo, quell'episodio lì me lo ricordo.
E ti ha detto anche, mio caro Ceronetti, ti ha detto: nessuno meglio di te meriterebbe il Nobel per la letteratura, ma non te lo daranno perché c'è troppa politica dietro. Ti ricordi questa frase che ti ha detto allora?
Credo di sì, e questo mi ha rallegrato moltissimo.
Se c'è
una cosa alla quale non ho mai aspirato e che rifiuterei certamente è proprio il premio Nobel.
Io ho sperato tanto che Roll si sbagliasse.
Ma sì, ma è vero, altri l'avrebbero, altri per altre persone amiche l'avrebbero desiderata, ma io proprio ho spento tutte queste candele. Non avrei mai incoraggiato nessuno a darmi questo premio, a essere al centro dell'attenzione.
Infatti lui ha detto: nessuno lo meriterebbe più di te, ma non te lo daranno perché c'è troppa politica dietro.
Può darsi, allora forse
io spero che si sbagli.
Allora ce n'era più di adesso, ce n'era più di adesso, perché c'era l'emprise ideologica marxista comunista, era ancora molto, adesso si è molto indebolita, c'era ancora l'Unione Sovietica eccetera,
e bisognava fare turni,
sì,
tra est e ovest,
dovevano, quindi era forte ancora l'influenza. Adesso l'influenza culturale della sinistra è molto non è più così importante.
Beh, ma non è mai stata molto ancorata. Io sono al di fuori della politica di qualunque tipo e colore, però e non anch'io. È che la sinistra fosse molto legata al discorso culturale, non è che abbia mai fatto una cultura scintillante.
Era comunque il massimo potere culturale, almeno in un paese d'Occidente come il nostro, non passava niente. Se.
Erano gli anni 70, 72, 73, quando abbiamo cominciato a incontrarci a casa di Roll, ricordi quanto tempo fa?
No, troppo presto, troppo in là, direi che più in giù. Ma guarda, eravamo più vicini all'80.
No, perché nell'80 è nato mio figlio Clay e per parecchio tempo non ci siamo visti con Roll.
Ma ci si poteva vedere.
Sì, ma noi ci conoscevamo
lui
già.
Lui e io, no? So, mi sembra che.
Non lo so.
Mi sembra che fossimo più. È la prima volta in cui sono stato da lui, non lo ricordo, proprio non lo ricordo.
Io ricordo tutto dal primo istante, da quando lui mi ha aperto la porta, ricordo tutto, ma non ricordo il giorno, l'anno, non ricordo niente. Ricordo che avevo una pellicetta di coniglio bianca e gli stivaletti bianchi, il cappellino bianco, proprio, ma non ricordo nient'altro.
No, non ricordo. Sì.
Sai che domani, coincidenza, noi ci siamo trovati oggi per caso, ci eravamo lasciati con prima o poi un lunedì quando tu sarai a Torino, vieni e ti porto con me alla radio, così anziché chiacchierare soltanto noi due come facciamo di solito, condivido la gioia di chiacchierare con te e con tante altre persone. La coincidenza ha voluto che fossimo alla vigilia di una data molto particolare. Oggi è il 5 giugno del 2006 e domani è il sesto giorno del sesto mese, del sesto anno.
Sì, 666,
666, sesto giorno, sesto mese, sesto anno. E sono state lanciate delle idiozie varie. Tra tutte queste ho sentito una cosa interessante, volevo sottoportela. Rileggendo l'Apocalisse di Giovanni, sembra che quella famosa grande bestia 666 non fosse riferito, come hanno detto a posteriori, al demonio, ma all'epoca loro si riferivano a Napoleone. Che cosa ho detto Napoleone? Perché ho detto Napoleone? C'è il nostro amico che gira e ci fa i dispetti.
Te lo lascio dire.
Scusami, non posso dire un'idiozia simile. Giovanni 2000 anni fa, come poteva pensare a Napoleone? Scusa, Nerone. Ero distratta, non so perché mi sono distratta un attimo. Roll era innamorato follemente di Napoleone. Io penso che Roll stesse a Napoleone come Ceronetti a Voltaire, per cui questo lapsus freudiano, volevo dire Nerone e ho detto Napoleone. È possibile, secondo te, che sei uno studioso attentissimo delle scritture, che si rifacessero a Nerone pensando alla grande bestia, all'anticristo, lui che massacrava i cristiani, lui che ha dato il via a queste terribili persecuzioni, e noi in tutti questi anni abbiamo creduto che questo numero 666 fosse riferito, che questa grande bestia fosse un'altra? Ti sembra logico? Ti sembra plausibile?
No, bisognerebbe vedere se attraverso le combinazioni numerali si arriva, che io non, procedimenti che non conosco proprio, si può arrivare a formare con quei 3-6 il nome di Nerone.
Ah, questo non lo so.
che è anche possibile, dunque il neone di che epoca è? Il primo secolo.
Sì, perché il primo secolo, perché lui ha dato il via alle persecuzioni dei cristiani.
No, cominciano prima, mi sembra.
Dopo l'incendio di Roma, lui ha addossato la colpa ai cristiani, che Roma è stata bruciata dai cristiani per togliersi questa cosa. E...
ma già lì. No, ma lì è un po' una serie di lacune che mi si presentano. Mi sembra che le persecuzioni comincino prima di Nerone, e poi non c'è stato soltanto Nerone, perché tutti i Cesari hanno perseguitato i cristiani fino a Costantino, quindi ce n'è una bella serie.
Sì, fino al 33 con l'editto di Costantino.
Chi più, chi meno, ma perfino l'imperatore più buono della tradizione romana, cioè Marco Aurelio Antonino. Marco Aurelio
ha dato la sua parte.
Massacri di Lione di cristiani.
Ah, fino a Lione li ha perseguiti.
Ma sono famosi i massacri di cristiani a Lione, ordinati da Marco Aurelio. Quindi... per il resto fu un ottimo imperatore, le storie non parlano che bene di lui, però aveva avuto anche lui. D'altra parte i cristiani erano ritenuti nemici della res romana e del potere imperiale romano, e quindi erano nemici dello Stato.
Quindi secondo te non è possibile che lui si riferisse, che Giovanni nella sua Apocalisse si riferisse a Nerone?
È possibile, essendo un...
è interessante come tesi, l'ho sentita solo questa sera.
Così come le profezie di Daniele si riferiscano a... dovrebbero riferirsi ad Alessandro.
Ti ricordi l'unica profezia di Nostradamus che era datata? Cos'era, il 19 luglio 1999 un corpo infuocato cadrà su Parigi, l'unico che aveva la data esatta?
No, ma no, no, 1992, ma non dice del settimo mese, dice settimo.
Sì, luglio,
mese.
Sì, il settimo mese, luglio.
Sì,
del 1999, tutti avevano paura che gli cadesse un pezzo di qualche...
Beh, no, du ciel viendra un grand roi de frayeur, ma le storie gemelle succede poco dopo,
Beh, insomma,
du ciel viendra un grand roi de frayeur, e poi Marte regnerà per molti anni. Beh,
sì, siamo nell'epoca di Marte.
Ma poi le profezie di Nostradamus, quelle della rivoluzione francese, sono perlenti, sono impressionanti. L'uomo in grigio, il re si era messo in abito,
sì,
grigio, insomma, quella ti lascia esterrefatto.
E beh, c'era anche un'altra che diceva che il re sarebbe stato trafitto dalla cage d'or, trafitto all'occhio mentre era dalla cage d'or, nella gabbia d'oro, nell'armatura dorata. C'era l'altro re che è stato
Enrico II
che è stato trafitto in un torneo,
era il suo
da una
re.
Scheggia
era
che gli è entrata nell'occhio attraverso la corazza dorata che indossava.
E quella è un'altra, sono le date più impressionanti.
No, le date non le ha mai messe? Non c'erano date.
Quella del Reme.
L'unica era quella su Parigi, il settimo mese del 1999.
No, non su Parigi, quella della caduta della monarchia è del 1792, scrive 1792.
Questa non la ricordo, allora qui non
quella è precisa, quella me la ricordo. E poi il settimo mese del l'anno 1900,
sì, quello sì me lo ricordo bene,
è quella.
È l'unica di cui io ricordavo bene la data, e tutti eravamo preoccupati perché sembrava che dovesse cadere un pezzo di tutta questa spazzatura volante sulla nostra testa.
Roi de Frayeur,
ma su Parigi
con le torri, no, non dice, non parla di Parigi, non parla di Parigi, dice che dal cielo verrà un grande re spaventoso. Io penso che il settembre 2001 illustri quella profezia. La differenza poi di 3 anni è minima. a 300 anni di distanza.
Oh, sì, in effetti, però si possono leggere e interpretare soltanto dopo.
Sì, soltanto dopo. Poi certo, ho visto tante interpretazioni di Nostradamus degli anni tra il 70 e il 2000 e gli interpreti le hanno sballate tutte.
Sì, infatti.
Davano questo, quest'altro. Circa invece il dittatore del Tigre e dell'Eufrate, anche lì ci andiamo vicini, perché credo che Saddam l'abbia visto, ecco.
Sì, qualcosa del genere ha visto.
E poi il grande seguito di guerre alla caduta di questo Grand Roi de Frayeur.
Ma in effetti anche astrologicamente, se si apre un qualunque testo che abbia le effemeridi, vede che in effetti dal 94 in poi siamo entrati in un'epoca in cui veramente è come una traccia di fuoco. C'è stato dal 94 il risveglio di Plutone, l'hanno chiamato, a livello astrologico, a livello proprio di sistemazione degli astri nel cielo.
Che è un pianeta funesto.
Che è un pianeta funesto. Il risveglio di Plutone, e poi ci sono state le posizioni di Marte, di Saturno, e effettivamente a livello astrologico siamo messi
male,
però Guido, io continuo sempre comunque a credere alla scintilla divina che negli uomini, alla possibilità che coloro che lavorano per il bene e che continueranno in futuro a lavorare per il bene sapranno in qualche modo contrastare tutto quanto abbiamo intorno.
E certo, avranno un bel da fare.
Perché dici avranno, non dici avremo?
Perché in fondo è anche giusto passare la mano,
No, non si va in pensione, non ci si pensiona da guerrieri.
Da guerrieri del bene.
Da guerrieri del bene, non ci si pensiona mai.
Magari avrei voglia,
No.
Pazienza, finché mi lasciano fare il guerriero
richiamano,
del bene.
Sai, nei guerrieri del bene richiamano anche i grandi invalidi. Siamo sempre tutti in prima linea.
Ah, sì, anche con gli acciacchi.
Sì, si è sempre in prima linea.